Dal Vangelo di Giovanni. Io sono la vera vite e il Padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Puliti già siete per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me ed io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso, così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi tralci. Chi rimane in me ed io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, si inaridisce. E poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi, chiedete quello che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Questa pagina la conosciamo tutto, perché tutti nella liturgia ritorna una volta l'anno, nel periodo pasquale, e più volte l'ho commentata, perché se comprendiamo questi 8 versetti cambia il nostro rapporto con Dio, ma cambiando il nostro rapporto con Dio cambia anche il nostro rapporto con i fratelli, con le persone. Molte volte il nostro comportamento verso gli altri dipende proprio da quello in cui crediamo. Questa pagina, appunto, c'è ancora un io sono. Gesù inizia dicendo io sono. Per gli ebrei che lo ascoltavano era una bestemmia, perché io sono è il nome di Dio. Gesù sta dicendo io sono Dio. E attenzione, Gesù si riaggancia a quale Dio dell'Antico Testamento? Perché nell'Antico Testamento ci sono due divinità, anche se per noi di per sé sembra lo stesso. Ma le due divinità, il Dio è solo uno, viene chiamato in due modi, a secondo da quello che sta proponendo. All'inizio della Bibbia, il primo versetto è Bereshit bara Elohim. Elohim, quindi Elohim è il Dio della creazione, il Dio libero, il Dio che crea, il Dio che è in divenire, il Dio che non guarda al passato, non guarda al passato. E quindi un Dio che va sempre avanti. E quando Dio si presenta a Mosè, dice io sono colui che sono, io sono colui che sarò, è un Dio liberatore. E mentre già nell'Antico Testamento c'è invece il Dio che non è liberatore, è il Dio che mette i paletti, è il Dio che chiude, è il Dio che ci ha nel suo nome, ed è Yahweh. E Yahweh è quel Dio che mette i paletti, quel Dio che chiude, quel Dio che mette i precetti, quel Dio che dice non si deve fare, no, 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 no. Quindi Gesù non si riaggancia a questo Dio che, tra l'altro, se ci crediamo, tra l'altro, vedi, il Signore ci ha ricordato Mosè, che viene messo nell'arca di Noè. La parola è uguale, la parola in ebraico è Teba, e una volta viene tradotto con arca di Noè, Una volta viene tradotto con cestello, insomma, o è cestello, o cestello è qui, piccolo. L'arcadino è che addirittura entravano tutti gli animali e sappiamo noi che siamo istruiti e che non è né un cestello né un'arca, ma è Tebà, e poi Tebà con la H, H è muta per noi, che è il linguaggio. Se vuoi salvare Marisa Muratori, il Molinari, no Muratori, e se vuoi salvare la tua bambina, se noi vogliamo salvare il nostro bambino come il Signore ci ha suggerito, abbiamo bisogno di un'arca, abbiamo bisogno di un linguaggio nuovo. Tutto dipende dal linguaggio. Abbiamo bisogno di un linguaggio nuovo. Ecco allora. E stavo ricordando l'arca di Noè. Quando c'è l'arca di Noè, e Noè chiude la porta, e chi resta fuori? Yahweh, parola che ci ha dato nella visita pastorale di un certo vescovo. Sta parola fu data quella sera con Frido che c'era. E per dire, Yahweh restò fuori. Quindi nella nuova creazione c'è un Dio liberatore, c'è Elohim, il Dio liberatore. Gesù si riallaccia a questo. Gesù, difatti, quando viene presentato questo Gesù che chiude qua, minaccia, fa e dice, quello è un Gesù che non, un Dio che non esiste. Il nostro io sono, quindi parte come liberazione. Come creazione di un mondo nuovo, mi pare che stamattina ce lo ha ricordato. Infatti ci ho fatto caso, adesso non so chi l'ha letto perché adesso c'è tutta questa, tante profezie, non riusciamo, però se, io creo cieli nuovi e terra nuova, quindi qualcosa di nuovo, ce l'ha ricordato ieri o l'altro ieri, ce l'ha ricordato anche stamattina. Aspettiamoci quindi qualcosa di nuovo nella nostra vita. Io sono, quindi Gesù si riallaccia a questo e dice: io sono la vera vite. Vuol dire che ce n'è anche una falsa. E diffidate dalle imitazioni. Qui ognuno fa la sua, deve fare il suo discernimento. Diffidate dalle imitazioni. Ecco perché dobbiamo conoscere il Vangelo. Ecco perché dobbiamo conoscere la scrittura. Perché la Chiesa si fonda sulla parola e non si fonda sulle nevrosi o sulle fantasie di qualche predicatore. E allora io sono la vera vite, il vero popolo di Dio, la vigna è un'immagine cara a Israele, e Israele è la vigna del Signore, bellissimo. Il canto della vigna nel profeta Isaia, e quindi la vigna è l'immagine della vita e del popolo di Dio, il vero popolo di Dio. Gesù sta dicendo: non siete voi, cioè poi l'hanno ammazzato, e non siete voi, dice agli ebrei, il vero popolo di Dio è a partire da me, a partire da Gesù. Gesù è il quello che dà l'input al vero popolo di Dio. E qui dice: io sono la vera vite e il padre mio è il vignaiolo. Il padrone della vigna è il padre. È lui che ha l'autorità sul padre. Poi Gesù dirà: non chiamate nessuno padre, perché uno solo è il vostro padre, è quello del cielo. Poi noi chiamiamo padre Giuseppe, padre, padre. Ma al di là del titolo, quando tu riconosci la paternità a una persona e gli dai l'autorità della tua vita, e ci sono persone che sono fissate con il papà, perché non riescono a vivere l'autorità della propria vita, quindi devono per forza chi il papà terreno, io dico. E poi c'è, ma l'unico che ha autorità sulla nostra vita è il Padre del Cielo, che poi il Padre del Cielo non vuole l'autorità, ma la rimanda a noi. E E ognuno di noi non c'è più il tempo di dare la colpa a Tizio, Caio e Martino. Sei tu che devi inventare la tua vita. Il padre quindi è il vignaiolo. Il padre è quello che ha autorità sulla vigna, sul popolo di Dio. E qui c'è adesso ogni tralcio che in me non porta frutto, lo toglie. E ogni traccio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Attenzione, questo è importantissimo. L'unico che può potare, l'unico che può togliere qualcosa alla vigna è il Padre Eterno. Perché potare una vigna è difficilissimo. Lo posso dire che mio fratello Antonio ha potato la vigna e consumò la vigna. La vigna di Cefalù non ha dato più frutto perché mio fratello Antonio ha fatto il potatore, tacchete, 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 per potare la vigna. Come a lui, non ti preoccupare, poi va a Menzigni. Potare la vigna è difficile, quindi solo il padre, che è il vignaiolo. Che significa questo? Significa che all'interno della comunità, e qui parliamo sia a livello personale che a livello comunitario, a livello personale noi siamo cresciuti con la religione, che devi vedere il tuo difetto, devi pregare e devi digiunare, devi fare fioretti. Perché questo tuo difetto, questo tuo vizio scompaia. Poi abbiamo visto che facciamo fioretti, sacrifici, rinunce, e magari noi un pochettino ci indeboliamo, ma non è il vostro caso, visto il nostro, mi ci metto pure io. E quello che l'unico, tu devi, adesso vediamo qual è la modalità. È il padre che ti toglie tutto quello che non va nella tua vita. Ma questo è anche a livello comunitario, perché a livello comunitario, ecco, noi ci sono tutte le varie realtà della fraternità, c'è la fraternità di Palermo, quella di Ponte Gagliano, quella di Roma, Novara, Oleggio, Bisustio, Gallarate. Queste varie realtà. E in tutti i gruppi ci sono persone che danno fastidio, persone squilibrate, persone bipolari, persone, vero, ci sono, che noi, me lo dicono anche a me, è il caso che tu intervenga e dia a questa persona e a questo, perché noi vorremmo, abbiamo questa sindrome del Padre Eterno. Vorremmo togliere quelle persone che non piacciono a noi, perché poi magari, viste personale singolarmente, le persone sono tutte bene. Vorremmo toglierle per purificare la nostra comunità, la nostra fraternità, ma non possiamo. Ce lo ha ricordato molte volte il Signore, anche a Pentecoste, quando si è parlato di alberi. Ogni albero che non è stato piantato dal Padre mio sarà sradicato. Ma da chi? Dal Padre. È Lui che deve togliere. Ecco che allora noi dobbiamo soltanto, ecco, adesso dobbiamo lavorare per il Signore. Lavorando per il Signore, poi il Signore interviene perché molte volte nel nostro giardino, nel giardino del nostro cuore, nel giardino della nostra anima, si sono state piantate, sono arrivate persone che non sono state mandate da Dio, ma mandate dal diavolo perché ostacolano la nostra vita. E allora noi le vorremmo togliere. Me la sbrigo io. Io sono buona e cara, quando sentiamo dire, però non sei né buona né cara se fai questo discorso. Comunque, perché poi c'è il Matteo. E il parallelo di Matteo ancora lo conosciamo bene, è quella della zizzania e del grano buono. Tanto che quelli dicono: ma nel campo c'è anche la zizzania, la vuoi che la togliamo? No, saranno gli angeli a toglierla quando si passa al capitolo successivo della tua vita. La nostra vita è fatta di capitoli, dice Paolo che la nostra vita è una commedia, purtroppo per tanti è una tragedia, per tanti è un libro giallo. Per tanti è una cronaca rosa tipo Liala, oppure c'è adesso Cassati Svevo Modigliani che fa lì, mamma mia, l'ultimo libro. Ok, vabbè, quindi quando passiamo al capitolo successivo, gli angeli ti tolgono alcune persone e la nostra cretinaggine che li andiamo a rincorrere oppure ci lamentiamo. Ci lamentiamo perché queste persone non vengono più. Dopo tutto il bene che gli abbiamo fatto, ma ringrazio il Signore che non vengono più, ma tu scuidacci quanto erano malvagie. Quindi, perché non lo so, io veramente mi rendo conto che abbiamo questa propensione alla sofferenza. Vabbè che siamo nati per soffrire. Quindi, il Signore ci toglie questi alberi, ci toglie questa zizzania e noi andiamo a rincorrere. L'unico quindi che può togliere, teniamolo presente, perché in tutte le comunità abbiamo persone squilibrate, ma perché le abbiamo attirate noi? Io non mi lamento, perché il primo squilibrato sono io, quindi chi mi devo lamentare? Signore, è l'altra faccia di me, perché a volte insultano pure me. Io ho vissuto 23 anni con un bipolare, quindi lo so. Come funziona? Quando ci sono i picchi dell'amore ti amano alla follia, quando ci sono i picchi di depressione tu sei il nemico. Che devi fare? Devi accogliere. Comunque, tornando a noi, ogni tralcio che in me non porta frutto, il Padre lo toglie. E ogni tralcio, ecco qui, che porta frutto, viene tradotto lo pota. Potare. È la parola sbagliata la traduzione, è pulire. Allora, altro potare, pulire. Quando noi, il Padre Eterno, si accorge che noi portiamo frutto, il Signore ci pulisce perché noi possiamo portare più frutto. Quindi qualche cosa che non va, non dobbiamo dirlo noi. Perché molte volte c'è qualcosa che a noi non piace e lo vorremmo togliere. Ma quella è la nostra particolarità. Magari è il nostro carisma, magari è il nostro talento e lo vogliamo togliere perché non ci accettiamo, perché non ci piacciamo. E noi non desiderare la donna ad altri, non desiderare la spirituale ad altri, noi vorremmo essere come altri, ma ognuno di noi è un essere unico e irripetibile. E quindi ecco qua, tu devi soltanto lavorare. E lo vediamo adesso. E Gesù dice: voi siete puliti, parla con gli apostoli, per la parola che vi ho annunziato. La parola di Dio, ecco, la conosco, ma l'ho già letta, l'ho già copiata, così. La parola di Dio ci pulisce. Non è dici l'acqua, oh l'acqua, io la conosco. Quindi doccia non me ne faccio oggi, ho freddo, la puzza. Non è che tu devi conoscere che c'è l'acqua, quell'acqua ti lava. Non è che devi conoscere, sai, il Vangelo, a parte che se tu leggi il Vangelo o la Bibbia, l'esperienza mia, che io faccio il pasticcere e quindi ho sempre i dolci, la parola dolce in mano, cambia perché cambio io. E a volte conservo tutte le omelie, la riprendo. E vedo che alcune cose sono già passate, mentre ne sono nate di nuovo, nuove intuizioni o nuove cose. Quindi, voi siete mondi per la parola che vi ho annunziato. Quindi la parola ci purifica, ci pulisce. E poi, dice Gesù, rimanete in me ed io in voi. Come il tralcio non può dar frutto da se stesso, così anche voi se non rimanete in me. Come possiamo rimanere in Cristo? Come possiamo rimanere in Gesù? Come? Mi dite come possiamo rimanere in Gesù? Come? Generale. So che mi dici che non sei generale. Ti ho sentito che lo... Guarda che io ho orecchio dovunque. Lo hai detto alla Madonna di Medjugorje, che c'era l'apparizione oggi, e gli hai detto: non è vero che io sono generale. Prima ero colonnello. Prima mi diceva che ero colonnello, ma se
No,
sei
sono
stato.
qua, ho detto che sono partito da capitano.
Se sei stato. Ma se sei stato promosso, che cosa vuoi da me? Ma chi sei bella, va? Accetta di essere generale. Il generale ha detto bene, subito ha indovinato. Il servizio. Il servizio. Perché rimanete in me, io in voi. Se non rimanete in me, come si fa a rimanere? Ecco, lo troviamo nella prima lettera di Giovanni. Chi dice di rimanere in Cristo deve comportarsi come lui si è comportato. Vai a lavorare, diceva la nostra amica Antonietta. E molte volte io mi trovo in situazioni in cui veramente non so come comportarmi. Perché, certo, uccidere qualcuno lo sai che non devi ucciderlo, e così altre cose. Però ci sono a volte delle cose che sono proprio sulla linea di confine. E allora io mi domando, ma Gesù cosa avrebbe fatto in questa occasione? È quello che noi dobbiamo chiederci. Gesù, tu cosa avresti fatto dinanzi a questa situazione? E a Renata Romano l'avresti annegata a mare oppure l'avresti messa nel congelatore? Cosa fai Gesù? Ecco allora quanto è importante. E chi dice di morare in Cristo, di rimanere, deve comportarsi come lui si è comportato. Cosa ha fatto Gesù? Gesù è passato annunziando la parola di vita, il Vangelo, quindi annunciando cose belle, parlando di cose belle e guarendo, liberando. Noi dobbiamo essere guarigione per gli altri. Quindi è il servizio. Il servizio, questo famoso servizio che dico tante volte, fare un servizio, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, quante volte siamo delusi, contusi e confusi, però questo servizio non è per gli altri, ma è per noi stessi, perché facendo servizio noi ci identifichiamo con Gesù e rimaniamo in Gesù e quindi il Padre interviene togliendo quelle cose, togliendo la malattia, per dire. Se tu vuoi, io vi ricordo che il primo Pestum, se vi ricordate, nel 2017 sono venuto sotto radio e sotto chemioterapia. Addirittura io avevo il porter e il sacchetto tipo posteggiatore qui e facevo la chemioterapia. E perché ho detto al limite svengo, mi porteranno in ospedale, però fino a quando io riesco a camminare io andrò, perché questa è la garanzia per la guarigione. Non stare a letto, niesce, cagonesce niesce. Mi capisci tu, Patrizia? E così tutti gli altri. E niesci, cagonesce, riniesce. Sì, è un proverbio che dice, aspetta, lo spiego io, Mauro Baldi. Valentina, ti spiego io. Niesci, cagonesce, riniesce, significa vai fuori, perché andando fuori riesce, realizzi la tua vita. La tua vita non si realizza chiuso in una topaia. E dice, vabbè, ma c'ho il mal di testa, c'ho le vertigini, c'ho i dolori diffusi, mi stai facendo la chemia a radio. Dai, che addirittura io quando sono tornato, sono andato in macchina, sono tornato, avevo la febbre, e in macchina c'era Simona, mamma di Bubbi, che si lamentava perché lei è single, la vuole nudo. E e single si lamentava che lei dei due bagni uno non funzionava. E a Peppino nell'asfalto, un bagno. Cioè io stavo male, io avevo la febbre e lei si lamentava che, perché così, che, non ave, che i, nel bagno uno non funzionava. Perché lei fa la pipì un po' qui e un po' lì. Lode, lode. Questo è. Mi dica. Lo so, pazienza, vai in un corso dove c'è un milanese. Qualche battuta la puoi pure perdere. Ok, va bene. Quindi ecco allora l'importanza del servizio. Il servizio si fa non quando siamo tutto a posto. Il servizio si fa anche quando le situazioni non sono ottimali. Ma proprio perché se vuoi guarire. Se il padre interviene e ti toglie quello che ti ostacola la tua vita. E il Signore interviene. Il servizio, l'abbiamo detto non una volta, ma 10.000 volte, purtroppo siamo delusi. Io vedo il signor Amorelli che fa questo servizio per Paestum, chi la vuole cotta, chi la vuole cruda, chi si lamenta, chi fa. Però quindi non riceve tante gratificazioni, ma il Signore ti ricompenserà, già ti ha ricompensato ampiamente. Quindi ecco allora l'importanza di rimanere in Lui. Il servizio è la garanzia di comunione con Gesù. E qui Gesù continua: io sono la vite, voi i tralci. Quindi c'è il padre che è il vignaiolo, poi c'è questa vite con i tralci dove è attaccata l'uva. Adesso c'è l'uva senza semi, che non mi piace, è l'uva con i semi. Quindi frutto non prodotto. Domani mattina doveva essere oggi, ma lo vedremo domani mattina a conclusione, nella lezione di domani conclusiva, il frutto prenderemo, il Signore ci darà un frutto e un segno che ha fatto Lucia Valazzina. Lo avremo domani mattina. I frutti, quanti sono i frutti? Sette? 8, diamo i numeri, sono 9. Okay. E qui Gesù dice: io voglio i frutti, porteremo frutti, non prodotti. Attenzione, perché noi possiamo fare prodotti, possiamo produrre qualcosa. Possiamo produrre qualcosa. E noi invece dobbiamo portare il frutto è qualcosa di più. Il frutto è amore. Gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza e dominio di sé. E questo noi dovremmo averlo in questi giorni a Paestum. A Paestum si mangia bene, a Paestum c'è il mare, a Paestum abbiamo tempo per fare una passeggiata, vediamo tanti amici, cose belle, ma che sono prodotti. Alla fine, domani pomeriggio, noi dovremmo sentire amore, gioia, pace, pazienza, fedeltà, mitezza, dominio di sé e così via. Dovremmo sentire questi sono i frutti. E qui Gesù continua, perché senza di me non potete fare nulla. Noi possiamo fare tanti percorsi alternativi e ce ne sono tanti nel mondo, percorsi spirituali belli, belli. Che sono più belli della Bibbia. Prendi la Bhagavad Gita dei buddhisti, ma è bellissimo leggere, è un libro spirituale, ma si ferma lì. E non c'è lo spirito, non c'è Gesù. Gesù dice: senza di me non potete fare nulla. Quindi ecco quanto è importante avere Gesù, essere in comunione con Gesù. Ecco qui stamattina, cioè, Gesù ha anche questo quid, di debolezza, quando debo sono debole e allora che sono forte. E Gesù disse a Paolo, Paolo era sfortunato con questo Gesù, prima gli dice vai a Damasco, lì avrai, e lo poteva dire lui, oppure insomma metta la prova, facciamo perdere questa prova. E il Signore gli dice, ti basta la mia grazia, vivere di grazia, stupenda grazia, mo no, no, momento, momento per momento. E poi Gesù continua, tutto posso in colui che mi dà la forza, tutto, quindi non c'è niente che noi è precluso. Rosalia, noi possiamo fare tutto, tutto nelle nostre mani, tutto io posso. Vittorio, tu che sei all'alba della vita, ormai noi siamo vecchi, la nostra vita l'abbiamo fatta. Tutto il mondo è nelle tue mani, puoi fare tutto, puoi fare della tua vita una meraviglia, che poi la nonna dirà che bello, che bello mio nipote, che bravo mio nipote, puoi fare tutto, tutto puoi fare con Gesù, tutto posto in colui che mi dà la forza. Chi è che mi dà la forza? È Gesù. Chi è che ti dà la forza, Antonia? È Gesù. Quante ne hai passate? Tra l'altro, appunto, ti è morto pure un figlio, Sergio, che abbiamo fatto il funerale. Eppure sei qui a lodare e benedire il Signore, a dire che la vita è bella. Ma sapete quanto ne ha passate questa donna? E l'ultima non ve la racconto perché è troppo scabrosa. Eppure lei è lì a dire lode e con quelle manine alzate a 100 anni. Tutto posso in colui che mi dà la forza. Bendamace. Parla in italiano che non ti capisci.
Ormai è dei nostri.
Non so. Ok, va bene.
Che è uno che ti segue poco, per quello che mi dico.
E attenzione, poi continua, continua, chi non rimane in me viene gettato via come il trancio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco. Rimanere in Gesù quindi non è un optional, ma è necessario. Perché Gesù è la nostra garanzia di vita. Shhh, per favore, sempre i siciliani sono. E lo raccolgono e lo gettano nel fuoco. Perché se tu, mia sorella c'ha una stanza finta, e chiamo finta perché non ci deve entrare nessuno, e i mobili sono di ciliegio. Quindi tu, l'albero delle ciliegie, mangi le ciliegie, quando l'albero no, ma puoi fare mobili, e così anche il noce e altre. La vite, dice il profeta Ezechiele, addirittura, se buona soltanto per fare l'uva, e non serve a niente. Manco, ecco, ai nostri tempi, ai nostri tempi, le lenzuola si lavavano con la cenere, non c'era Dash. Prende due fustini e al posto di uno, no, voglio Dash. E non c'era Dash. E non c'era. E si lavava con la cenere, ma non con la cenere della vite, perché la cenere della vita macchia, macchia le lenzuola. Quindi la vite. O porta l'uva o non serve a niente, va bruciata e buttata via. La nostra vita, parabola significa, se non portiamo frutto, se non siamo attaccati a Gesù, non serve a niente, va buttata via. E quindi ecco qui continua. Se rimanete in me, quindi rimanere in lui, e le mie parole rimangono in voi. Quindi ecco qua di nuovo sta parola, che deve incarnare in noi, anche qui, chiedete quello che volete e vi sarà dato. E qui il problema, quello che volete voi, non quello che vuole tua madre Francesca, non quello che vuole tuo fratello, non quello che vuole la tua amica, il tuo amico, tuo marito, quello che vuoi tu, cosa vuoi, che è la cosa più difficile. Però se le mie parole rimangono in voi, si incarnano, chiedete quello che volete e vi sarà dato, non quello che è buono. Mi pare di averlo ricordato ieri, quello che tu vuoi. Poi il Signore ti aiuterà a sistemare la tua vita, anche se le cose che Lui ti dà non sono al 100% come abbiamo ricordato con il Padre misericordioso. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventate miei discepoli. Portare frutto e dare gloria a Dio. Noi diamo gloria a Dio facendo della nostra vita una vita fruttuosa. Ricordatevi, io sono la vera vite. Quindi siamo invitati a vivere questa divinità liberante in noi e aiutare gli altri a portare tutto questo, applichiamolo a noi. Amen.